Come?
Il suggeritore Night Live!
Buonasera, buonasera ascoltatrici, ascoltatori, bentornate, bentornati, il suggeritore Night Live, una trasmissione sempre in evoluzione, insomma ricordiamo che il suggeritore punto, nasce nel lontano 2004 prosegue insomma per tanti anni, abbiamo festeggiato il suggeritore in mille modi in tutti i laghi, da qualche anno è diventato il suggeritore Night Live spesso nel nostro auditorium Demetrio Stratos, quando appunto ci sono tutta una serie di circostanze, mentre ogni tanto diventa il suggeritore Night Live Magazine quando gli ospiti vengono a trovarci sempre qui in radio, impavidi. Ora li ho caricati a prosecco in maniera che superino la permanenza nei nostri studi in modo più fluido, poi alcuni si nascondono dietro i monitor, ma poi vi riveleremo chi sono, poi faremo le dovute fotografie, del resto ormai non si può far senza. Uno di loro sta già facendo dei video che non so dove finiranno, è terribile, sarei andata dal parrucchiere, ma insomma non è... No, scherzo, non è così, lo conosciamo, peraltro credo che molti ascoltatori lo abbiano a lungo ascoltato, sentito, insomma, anche in replica, poi vi racconto tutto quello che vi devo raccontare. Allora, sono intanto due le compagnie che con alcuni dei loro più esimi rappresentanti sono qui presenti per raccontarci due diversi, anzi tre per la verità, perché una compagnia ne fa due di titoli. Debutti prossimi venturi, come sempre accade, avremo poi altri ospiti dopo le 22 che sentiremo a proposito sempre di debutti prossimi venturi, ma adesso smetto di essere così criptica, vi dico che ci potete scrivere come sempre a suggeritore@radiopopolare.it, ma la cosa migliore è scriverci in diretta al 3316214013 con Telegram, con WhatsApp, con un SMS, se volete essere un po' vintage, ma insomma so che alcuni sono affezionati a questo sistema e quindi ci mancherebbe altro, oppure ci potete scrivere con una mail a diretta@radiopopolare.it o ancora scriverci a cult@radiopopolare.it, suggeritore@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ora che vi ho completamente confusi su dove ci dovete scrivere, posso dirvi che è meglio se ci scrivete in diretta, così vi rispondiamo subito se avete qualche quesito. La settimana scorsa è stata una settimana dedicata alla campagna abbonamenti tradizionali di Radio Popolare, che per essere indipendente, non avere un proprietario, non avere un editore, ma appunto poter dire quello che le pare, si fonda sul vostro sostegno, sugli abbonamenti che sono tanti e tanti ne avete fatti nella scorsa settimana, vi ringraziamo, lo faccio anche la sera, l'ho fatto questa mattina nel quotidiano culturale, vi ringraziamo molto. Se però vi venisse voglia di abbonarvi così in extremis, anche se è finita la campagna abbonamenti, basta andare sul sito di Radio Popolare, trovate un pulsantone giallo che dice sostienici e trovate il modo per sostenerci, così come potete farlo dandoci il 5 per 1000. È tempo di dichiarazione dei redditi, che vi costa un 5 per 1000 dato a Radio Popolare invece che a quelli sbagliati. E quindi insomma c'è anche questa possibilità per sostenerci. Adesso, dopo appunto i doverosi ringraziamenti e i doverosi memorandum, vengo a presentarvi i nostri ospiti della prima parte. Allora, innanzitutto è nostra tradizione applaudirsi, anche se siamo in pochi, ci applaudiamo, se volete, cioè perché poi alla fine... Quindi, Per lo spettacolo che debutterà prossimamente, mentre uno degli ospiti sta cercando di distruggermi lo studio in segno di protesta, non so per cosa, ma adesso capisco perché noi diamo voce alle proteste, anche a questo servono i vostri abbonamenti. Abbiamo Simone Tudda, Omar Negiari per Arrusi, che debutta prossimamente al Teatro Filodrammatici. Ciao.
Buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Ciao.
Ecco, scusami, ti avevo visto che mi stavi rompendo il microfono, ti ho chiuso il microfono appunto perché...
Per farti sentire in colpa, per dire
guarda, adesso è colpa tua, non funziona, eccetera. No, non è vero. Buonasera a entrambi, grazie. Salutiamo affettuosamente Marika Pensa, che sappiamo essere un pochino raffreddata e quindi giustamente insomma ha voluto preservarsi per il prossimo debutto, però insomma... La salutiamo perché magari ci sta ascoltando.
Certo, e Sandra Zuccolan, certo, la terza attrice
assolutamente che
dello
conosciamo,
spettacolo.
Insomma. Bene, bene, bene. Allora, poi verremo, tu mi darai, Omar, le indicazioni su come giostrarmi con i reperti musicali, perché gentilmente siete venuti a portarci un estratto dallo spettacolo, mentre vado presentando, insomma, in rappresentanza di Le Moustache, che sono un po' sono stati un po' una delle compagnie rivelazioni delle scorse stagioni, se ne sono accorti un po' tutti, ritornano a Milano con grande spolvero, con uno dei loro titoli più celebri e poi con un nuovo titolo, per cui do il benvenuto ad Alberto Fumagalli e a Ludovica D'Auria. Ciao.
Buonasera.
Ciao, buonasera, grazie.
Ciao. Ciao. Vogliamo già dire subito i due titoli?
Sì, sono molto lunghi, quindi...
Vabbè, insomma, ce la possiamo fare, abbiamo, guarda, 51 minuti.
E non so se basteranno questi. No, comunque, la difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza.
Che è quello che un po' vi ha rivelato al grande pubblico.
Sì, sì, assolutamente. E poi l'altro titolo è I cuori battono nelle uova, che invece...
Che è nuovo e che qui a Milano non abbiamo ancora visto.
Esatto, debutto milanese.
È molto milanese? Ah no, debutto milanese.
No.
Sono preoccupata, cioè nel senso che mi immaginavo una trasformazione... Una metamorfosi. Vabbè, poi insomma racconteremo anche un po' di voi. Intanto io ancora ringrazio Simone Tudda, che è stata una delle due voci narranti insieme a Giacomo Toccacieli delle letture dal libro di Giovanni Pesce Quando cessarono gli spari, la sera in cui, o meglio il tardo pomeriggio in cui al Teatro alla Scala è stato fatto un concerto molto speciale organizzato da Ampi Scala, Ampi Piccolo Teatro e Ampi Teatro Regio di Torino per il 25 aprile. È stata una serata indimenticabile che noi abbiamo trasmesso in diretta e che poi abbiamo ritrasmesso 90 volte. No, insomma, cioè abbiamo riascoltato degli estratti, abbiamo fatto una sintesi del concerto e tutto il resto. E devo dire che le vostre letture sono state uno dei momenti più memorabili nella memorabilità della serata.
Ma guarda, è stato toccante anche per me.
E beh, poi la Scala è sempre la Scala alla fine, sì. Insomma, fare una cosa così alla Scala. E poi devo dire, onore al merito a entrambi i sovrintendenti, quello uscente e quello entrante che era appena arrivato, che hanno detto tutte e due, va bene, facciamo questo concerto che poi è stato strapartecipato. Simone, ti sei accorto quella sera del silenzio che faceva il pubblico, nonostante
assolutamente
fossero...
sì, assolutamente sì, una partecipazione incredibile,
un'attenzione incredibile. Soprattutto che io onestamente, visto che molti venivano dalla manifestazione, venivano con le famiglie, insomma, e così via, perché era un concerto gratuito, lo ricordiamo, mi sarei aspettata un po' più di casino, anche perché ormai alla Scala con l'overtourism talvolta il casino c'è veramente,
sì, ma
io ci vado spesso e tra selfie, telefonini che suonano, insomma cose che voi in teatro tutti quanti conoscete bene, nonostante...
Amiamo profondamente.
È sì, una meraviglia.
Speriamo,
quando
speriamo
poi...
sempre che accada, quella cosa.
Certo, che... sì, eppure...
Ci rimaniamo male se non succede.
Esatto, no, vedevo Maddalena Crippa che diceva che lei interviene. Cioè quando suona il telefonino lei smette di recitare e maltratta e dice cosa vogliamo fare, vogliamo andare avanti, cioè così via.
Ma è giusto.
Qualcuno lo fa, l'ho visto
fare... A volte
fare...
ci si dimentica che il pubblico fa parte integrante dello spettacolo, non siamo da soli sul palcoscenico, quindi...
Vabbè, questo non è successo in quella serata, o almeno non in maniera eclatante, quindi a noi fa piacere anche perché sappiamo che molti nostri ascoltatori erano fra il pubblico. Grazie Simone davvero per esserci stato quella sera. Dunque, veniamo a voi.
Sì.
Diciamo qualcosa di Arrusi.
Sì, certo. Ma innanzitutto diciamo che questo è uno spettacolo di produzione ATIR.
Yep.
che parlo del cast e di tutto. Allora, innanzitutto, questo testo è stato un testo originale scritto da Gabriele Scotti. Mm-hmm. E adesso racconteremo di cosa si tratta, perché si tratta di tre storie che si intrecciano in tre epoche diverse. Quindi sul palco vedremo avvicendarsi queste tre storie raccontate da questi tre attori che sono Simone Tudda, Marika Pensa, Sandra Zoccolan. In tutto questo abbiamo le musiche originali di Giulia Bertasi, che sono una parte centrale, fondamentale di questa Sinfonia a tre, e le scenografie sono di Maria Spazzi, le luci di Roberta Faiolo. Ecco, credo di aver detto tutti,
sì,
giusto?
Sì.
Benissimo, e adesso abbiamo detto i credits.
Esatto,
raccontiamo.
Adesso diciamo di cosa si parla. Allora, questo è un... mi piace raccontare così. Siamo andati a parlare all'università con Gabriele Scotti e la prima cosa che ho detto, l'ho detta io, riguarda proprio la nascita di questo soggetto. Perché il soggetto legato a questi arrusi, e cercheremo di capire anche che cosa significa questa parola, è nato nella mente di Gabriele come un possibile pitch per una serie TV. Mm-hmm. Era anche progredito questa cosa, lui lo racconta, poi perché sarebbe stata una serie in costume, insomma una serie di difficoltà, poi c'è stato il Covid, insomma è stato un po' abbandonato, accantonato. Poi quando con Atir c'è stata la possibilità, ha ritirato fuori questo pitch, questa idea, questo soggetto, ed è piaciuto moltissimo, e quindi abbiamo deciso con Atir appunto di trovare la strada per produrlo. Che cos'è Arrusi? Allora, innanzitutto la parola che non si dice propriamente così, si dovrebbe...
Arrusi o gli Arrusi, dipende un pochino dalla provenienza siciliana, perché la parola è siciliana.
Esatto, e sono sostanzialmente, così venivano chiamati gli omosessuali passivi, che erano naturalmente visti come qualcosa di ancora più grave dell'omosessuale in generale, no? Attivo, quello passivo era proprio visto come con disprezzo. E durante il fascismo, noi parliamo, la storia che si riferisce alla Sicilia in particolare si svolge nel 38, nel 39, proprio in quell'anno una grossissima parte di omosessuali considerati gli arrusi sono stati presi e deportati, portati al confino alle Tremiti.
Eh sì.
Con una terribile nozione delle leggi razziali, cioè quella, sto semicitando lo spettacolo, del fatto che se sei omosessuale attivo sei maschio illibidinato e quindi non ti tieni, e allora va bene, mentre invece se sei omosessuale passivo sei un danneggiamento per la razza, sei un qualcosa di contro natura, e per questa motivazione qua vieni deportato alle isole Tremiti.
Esatto, dove però la situazione è interessante. Questo aveva colpito Gabriele e aveva affascinato tutti quanti, perché è vero che loro sono portati al confino.
Siamo nel 39 a Catania.
È vero che sono portati al confino, però è anche vero che lì nell'isola loro sono liberi di essere ciò che sono. Certo, sono imprigionati, sono lontani dalla società, ma sono fra di loro, e addirittura nascono delle storie d'amore. E addirittura nascono delle storie d'amore con le guardie che li tengono, no? E quindi c'è questa dicotomia, questo stranissimo contrasto, per cui la situazione non è una situazione piacevole, non è che sono lì in vacanza, anzi...
Come sì, dice qualcuno, che adesso sta al governo. Insomma,
esatto,
cioè, per cui, scusa, però proprio...
No, noi,
necessario.
Ci mancherebbe, anzi...
No, qualche giusto sottosegretario, quando beve un po' oltre a sparare, cioè, insomma, cioè avere le pistole, dice
certo,
anche queste cose.
Queste cose, certo, con grande cognizione storica. E quindi non erano... certamente in vacanza, anzi le situazioni igieniche di,
no, certo,
di
erano al confino, era una vita molto dura, ma diciamo che in qualche modo
aveva dentro qualcosa,
ironia della sorte faceva sì, esatto, che si fossero in qualche modo, ci fosse in qualche modo una, almeno una parziale libertà che
sì,
non c'era nelle città. Questa è la prima storia,
la prima storia
che ruota intorno a Francesco.
Che è Simone, il nostro
Simone.
Simone. Poi c'è una seconda storia che invece si ambienta negli anni 70 in Spagna, sotto Franco. E in questo caso gli omosessuali venivano presi e portati in istituti per essere rieducati, e questa è la storia di una madre che scopre che il figlio è omosessuale e decide, perché lei è franchista e quindi si fida del regime, decide di mandarlo in questi istituti, perché venivano chiamati istituti, collegi speciali, no? Quindi lei crede di mandarlo in collegio.
In una scuola.
In una scuola. E questa è la seconda storia. La terza storia invece è ambientata oggi e si riferisce a un fatto di cronaca, a un fatto, diciamo così, a una notizia vera che è successa qualche anno fa, quando alcune famiglie si sono viste recapitare questa lettera
dalla procura di Padova,
esattamente, dove si sono viste delle famiglie omogenitoriali, si sono viste recapitare questa lettera dove diceva che la madre biologica era riconosciuta, la madre non biologica non era più riconosciuta.
Mettevano in discussione gli atti di nascita, esatto, dove apparivano i nomi di entrambe le madri. Ce lo ricordiamo bene quel fatto, che non ha ancora una soluzione, purtroppo, insomma.
Esatto.
Ecco, e quindi voi avete scelto allora, insieme a Gabriele Scotti,
sì,
di raccontare queste tre storie, giustapponendo delle epoche diverse.
Sì, e incastrandole diverse una nell'altra. Il meccanismo teatrale è molto divertente per noi da fare, per gli attori da vivere.
Assolutamente sì, molto interessante.
Si passa da un personaggio all'altro e si entra in queste storie che, lontane nel tempo e nello spazio a volte, in realtà hanno dei punti di contatto estremamente significativi, no? Che ci ricorda, al di là di tutto, all'interno di tutte le contraddizioni possibili, che i diritti non sono mai dati una volta per sempre.
Sì. Ah, questo certamente ce ne stiamo rendendo conto. E credo non solo in Italia. Allora, insomma, spettacolo molto interessante che debutta non questa settimana, la prossima, da martedì 20 a domenica 25 maggio al Teatro Filodrammatici.
Sì.
Adesso, insomma, dato che Simone è qui,
vogliamo provare a sentire.
Proviamo a estrarre un breve reperto dallo spettacolo che Simone ci propone in diretta. Dato che le musiche sono importanti, io, seguendo insomma le indicazioni della regia, comincerei a far partire. Sì.
Se posso aggiungo soltanto una piccola,
certo,
cosa che secondo me è un dettaglio interessante per,
giusto,
chiunque,
bravo,
abbia voglia,
bravo,
di venire a vederlo al Filodrammatici. Trova anche nel foyer, in collaborazione con noi, nel senso che abbiamo fatto durante la ricerca lo scavo archeologico delle varie persone che si sono avvicendate intorno a questa storia, abbiamo ritrovato, Atir ha scoperto che Laura Rigolli ha dedicato tutta una sua ricerca e ha creato una mostra fotografica proprio su Arrusi, proprio su questa città e Isola degli Arrusi, per cui nel foyer del Filodrammatici si troverà la mostra fotografica.
Ah, che,
è una mostra fotografica molto importante, ha girato, è andata anche in Canada, ha avuto riconoscimenti, ed è una, insomma, una mostra importante che
e io
ha
ci
avuto,
tenevo a nominarla soprattutto
bene,
per un solo motivo, perché secondo me questo spettacolo si occupa di diritti, in questo caso è legato all'identità sessuale, alla repressione dell'omosessualità, però secondo me oggi non parliamo in una maniera concreta dei diritti umani, abbiamo sempre la sensazione che sia qualcosa di retorico, qualcosa di simbolico, e secondo me è molto importante sapere che, così come noi quando studiavamo abbiamo visto le fotografie delle persone, in teatro avrete la possibilità, avranno la possibilità gli spettatori di vedere, prima ancora che degli attori che raccontano una storia, le persone vere che hanno vissuto quella storia lì, quel dramma lì.
Va bene, siete insomma molto eloquenti, quindi si vede che il progetto è molto sentito, perciò Omar, se vuoi io andrei con Signoruzzo.
Sì, questa è la cosa giusta, io leggerò le parti delle attrici mancanti, quindi... E farò questa.
Ti perdoneremo.
Ti perdoneremo.
Sandra, Marica, non ascoltate.
Non ascoltate. Non ascoltate.
Una buona senza lampi
Sant'Agata ci guarda dall'alto. Sta lì, pittata tra putti sbalzati, tra cornici dorate. Santissima Agata, tutti vi adoriamo qui a Catania, ma dico, ma pure alle feste dovete venire. Con tutto martiria, giustizia, sangue, mi indisciazzate. C'è una poesia bellissima dedicata alla santa, del maestro Rapisardi, catanese. Non valser spine e triboli, non valsero catene, né il minacciar d'un preside attrarla dal suo bene a cui dall'età eterna fu sacro il vergine fior. Ecco, qui, vergine. Non è proprio nudo! Ragionier Tancredi, sa Benerica, che bellezza, che raffinatezza questa festa. E casa vostra è uno spettacolo. E grazie ancora dell'invito, grazie. No, è proprio uno spettacolo. È il palazzo nobile al centro, dove c'è questo piano che si riempie alle feste del ragioniere di persone, di ragazzi, uomini. Solo uomini. Euge, è pure tocca. Salutiamo. No, ma c'è pure Salvatore Apicciriggio. E pure Marcellario Unissa. E tutti qua stiamo. Sebastiano Butterfly.
Non mi chiamare così, che Puccini non mi piace.
Non ti piace Puccini?
E poi sto uomo a Butterfly e non poco una femmina.
E come ci vogliamo chiamare allora?
Siamo o non siamo nella città di Bellini? Mi voglio chiamare Norma. Agasta!
E noi siamo i giovani dell'Arvolo Rosso, l'albero grosso di Piazza Alcalà. È lì che ci ritroviamo, sotto a questo platano vecchio di 200 anni, davanti agli archi della marina, i ponti della ferrovia, e sotto i ponti il mare. Noi ci incontriamo là. Però ogni tanto ci invitano pure qua, a casa del ragionier Tancredi, con gli uomini più grandi, ricchi, discreti. Ma è per fare un poco d'allegria! Ed è tutto un ballo alla musica del grammofono che gira, 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 tutto un incrocio di sguardi. Attraverso gli specchi alle pareti, sotto gli occhi di Sant'Agata.
Un cordiale!
L'avete fatto voi, Teresina?
No!
E allora lo beviamo lo stesso. Meglio mangiare qualcosa, che qua la musica gira, gira, ma gira pure la testa. Troppo rosolio ho bevuto, eh? Ma dico, ragionier Tancredi, non si fa vedere.
No, sarà andato a coricarsi.
Sì, diciamo così, Teresina, forse è meglio... Forse è meglio che me ne vado, eh? Grazie tante per l'invito, grazie. Io esco, scendo lo scalone, sono per strada. Ed è in quel momento che sento un urlo. Il giorno dopo, il 20 ottobre del 1939, il Corriere di Sicilia titola Mussolini a Forlì. Sulle leggi della razza noi tireremo diritto. Ma c'è pure un trafiletto. La governante Teresa Pennisi di Catania trova il ragionier Tancredi a terra nel suo studiolo, in un lago di sangue, morto, con il cranio fracassato.
Evviva! Applausi, applausi di noi altri, evviva, evviva! Grazie, insomma, un estratto da Rusi, che debutta il prossimo 20 maggio al Teatro Filodrammatici. Grazie Simone Tudda, e grazie ovviamente anche per avermi diretta, perché insomma altrimenti sarei stata persa, assolutamente persa, Omar Negiari che firma la regia, Marika Pensa e Sandra Zoccolan in
di
scena.
Cui avete sentito le voci, quelli che cantavano saranno dal vivo.
Pensavo le tue quando no, stavi facendo gli altri personaggi, però ti ringraziamo qui per essere stato, come dire, per aver lottato qui insieme a noi. Salutiamo Marika che ci stava ascoltando, salutiamo Sandra, ricordiamo le scene di Maria Spazi, giustamente ricordavate, un progetto ATIR con la drammaturgia di Gabriele Scotti. Allora, grazie di essere stati con noi e vi invitiamo a restare qui anche per ascoltare quello che ci racconteranno i nostri prossimi due ospiti che avete appena che hanno appena sentito l'estratto dal vostro spettacolo e che vi abbiamo presentato un attimo fa. Ed eccoci, siamo sempre al suggeritore Night Live, ma oggi in versione magazine. E allora io ringrazio gli impavidi nostri ospiti che fendono la circonvallazione per raggiungerci, tentano di prendere il 12 e non ci riescono, a volte salgono sulla 90 alla 91 con impavidi, anche perché fino a una certa ora insomma, cioè fa anche il suo porco servizio e lo fa anche dopo, ma insomma poi è un po' più complicato. E, vale non soltanto per Simone Tuda e Omar Negiari, ma vale anche per le Moustache, rappresentati, come vi dicevo, da Alberto Fumagalli e Ludovica Dauria. Allora, vi saluto nuovamente, eccovi qua, abbiamo assistito nella prima parte all'estratto da Arrusi, che ho trovato, già lo sapevo che lo spettacolo era interessante, ma devo dire che sono rimasta colpita, così come tanto pubblico è rimasto colpito dalle Moustache. Vale la pena di raccontare un po' come è nato tutto il vostro progetto, come vi siete incontrati, perché quando l'avete raccontato la volta scorsa insomma ho trovato interessante la cosa e adesso ci sono delle evoluzioni. Chi comincia?
Io siciliano, ma non ti sento.
Sai che non ti sento, aspetta, vediamo un attimo, vediamo a che microfono sei, eccoti.
Eccomi qua.
Eccoti qua.
No, dicevo che lo farai volentieri in siciliano, ma non credo di avere le capacità.
No, perché tu mi sei invece...
No, io sono un bergamasco.
Eh sì, è inconfondibile il tuo accento, insomma, per cui... E infatti un po' anche quello c'è nella storia delle Moustache, no?
Vero, vero. Sì, sì.
perché il primo spettacolo che ritorna all'Elfo Puccini, lo ricordiamo, da questa settimana, giusto?
Sì,
prima va in scena Ciccio Speranza,
sì.
No?
Sì, dal 13 al 15 di maggio all'Elfo Puccini torna la difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza.
Mentre il secondo titolo, che invece non conosciamo...
I cuori battono nelle uova dal 16 al 18 maggio, sempre all'Elfo Puccini. Facciamo una settimana alle moustache.
Ecco, una settimana, una specie di piccola...
Personale,
più
sì.
Che personale, perché personale fa pensare a una persona sola.
Esatto,
me.
Invece
speriamo,
se
siete, più,
speriamo che ci siano più persone, perché sennò non si riesce a fare.
Esatto.
Chi ci racconta la storia della compagnia, la sua breve ma intensa storia?
Ma prendo parola. Per appunto questa lontana radice bergamasca, appunto, perché è da lì che nasce tutto, in un turbine di amicizia da paese, insomma c'è anche tanto romanticismo e questo sicuramente è sempre bello raccontarlo. Questo piccolo paese Fara Geradadda, lì ci sono un piccolo paese sul fiume, una Spoon River.
Sull'Adda.
Esatto. Sì. Ci incontriamo.
Ma dall'Adda arriva un sacco di gente, arriva albanese che è di Olginate, arrivano, non so, da quelle parti c'è anche Campsirago, poi ci sono, non è proprio sull'Adda, ma insomma a Monteve. Cioè ci sono tante cose che succedono.
Anche tante zanzare, devo dire.
Guarda, non me lo dire, sono andata in vacanza da quelle parti per tanto tempo, quindi conosco tutti i paesini, cioè per cui non è. Conosco bene. Però devo dire che c'è un grano di follia che mi piace molto.
Bene, sì, insomma. Lo difendiamo con grande onore, ecco. E quindi questo è un po' il lontano percorso dove ci incontriamo io e gli altri componenti del gruppo, Tommaso Ferrero,
sì.
Pietro Morbelli e Giulio Morini, e poi
tutti,
diciamo,
di Geradadda,
tutte Geradadda, e poi la grande scintilla,
tranne me. Infatti fa molto ridere, perché noi ci presentiamo compagnia bergamasca,
e tu sei,
prendo la parola, e sono romana.
E tu sei romana, sei una di quelle romane che sbadilà, ce ne abbiamo un'altra, perché insomma la nostra responsabile delle notizie della sera delle 22:30, anche lei romana, ormai è qui da un bel po', ne abbiamo un po' di romani che alla fine stanno bene a Milano.
Di solito dai paesini vanno nelle grandi città, io ho fatto il contrario, da Roma sono andata a fare a Geradadda.
Pensavo che tu dicessi sono venuta da Roma, sono venuta a Milano nel paesino e così via,
no,
e mi offendevo.
Non mi permetterei mai, no.
Fara Geradadda, dunque.
Sì. E quindi niente, questa storia parte
da voi,
da questo gruppo che inizia a fare teatro per gioco, e poi c'è stato, diciamo, un bivio molto importante dove abbiamo capito che volevamo farlo, insomma, per lavoro.
Ma le vostre esperienze originarie, poi basta, non mi faccio più i fatti vostri?
No, è esperienza originaria di formazione,
sì.
E la formazione sia abbastanza canonica, nel senso che poi ognuno di noi ha fatto delle accademie, primo percorso universitario, poi delle accademie. Io e Ludovica ci siamo conosciuti in un'accademia romana, quindi sono stato io ad andare alla piccola città romana.
A Geradadda, Roma, e ti sei portata Roma, su.
E c'è stata, sì, insomma, appunto, sì. una scintilla.
Sì. Voglio sapere. Ecco, per cui non è, o forse sì, vedo gente curiosa. Volete sapere?
Siamo
aperti,
ascolto,
alle confidenze.
Certo.
No, quindi c'è del tenero?
Assolutamente.
O c'era?
No, da 10 lunghi anni c'è del tenero.
A capperi?
Sì, sì, sì.
Ecco, io non sapevo che fosse così lunga la storia, avevo orecchiato, vabbè, si può dire, no?
Gossip a Radio Popolare. Come?
Del gossip. Stanno insieme da 10 anni, che gossip.
Esatto.
È? Cioè...
Beh, però noi non lo sapevamo, però l'abbiamo saputo adesso, pubblico. Per cui per noi stanno
per
insieme
voi...
da adesso, da 30 secondi.
Ho capito, quindi niente, insomma, ho capito, quindi ecco perché sei andata a fare a Geradadda.
Esatto, sì, per amore.
Ogni
per
tanto amore. Ti lascia tornare a Roma?
Sì, no. Sì, io sono un'anima in pena, salgo, scendo, sì, sì.
Sali, scendi,
sì.
Va bene, ho capito. Quindi niente, invece la formazione con gli altri due, come si chiamano gli abitanti di Fara Geradadda?
Faresi.
Ah, ecco, perfetto, chiarissimo, è una cosa da cui saremmo arrivati senza, io pensavo Gerini.
No, no,
però
bello Gerini,
no,
potrei suggerirlo al sindaco, questo cambio di...
Allora, i faresi, con gli altri due faresi invece già eravate amici?
Gli altri tre faresi, sì.
Tre, scusami.
Sì, sì. Ma più che amici, io sono più grande di loro. Sì, è stato, io entro nell'oratorio di Fara Geradadda, vedo questo spettacolo che stavamo facendo.
Ah, tutto, cioè tutto nacque all'oratorio, nel teatro della chiesa, come in tanti casi del resto. Sì, sì.
E ho quindi capito. Da lì poi c'è stato questo incontro.
Beh, era bravo il parroco allora che vi faceva fare teatro, o no?
No, le porto sempre, insomma, un buon ricordo.
È qualcosa che, no, che ci lascia.
No, vabbè, insomma, poi con il correre degli anni, se, cioè, amore ed odio, come giusto che ci sia, nelle grandi storie.
Ho capito, ma è sempre lui?
No, è cambiato,
ecco, no, per cui ho capito. Comunque,
colpa mia.
Sei cambiato?
No. Forse sì, forse potrei essere stato addirittura l'artefice.
Vabbè, non voglio, guarda, su queste questioni è meglio sì qui veramente fermarsi. E quindi insomma, vi siete incontrati facendo teatro amatoriale,
sì,
in oratorio, perché spesso le chiese sono le uniche che hanno uno spazio, esatto, adatto, sì, per fare teatro nei paesini. Questo vale per tutta Italia. E poi avete deciso: vogliamo farlo veramente. Quindi tu accademia e loro?
Io accademia, loro accademia, Ludovica accademia, ma tutti con una...
Tutti a Roma?
No, un po' Torino, Milano, però con delle formazioni diverse, nel senso che c'è un organizzatore teatrale, un costumista...
Ma qualcuno ha fatto la Paolo Grassi?
No, nessuno.
No.
Porca vacca.
Nessuno.
Siamo,
vabbè,
tutti, sì, accademie private.
Vabbè.
Sì, sì, sì.
Vabbè, vi perdono, però... e quindi come nasce la difficilissima storia, dunque, dopo che decidete di lavorare insieme?
Allora, diciamo che nasce da una fascinazione verso un'immagine, come spesso accade per i nostri spettacoli. Nasce prima di tutto l'immagine di Ciccio, prima della sua storia. Ci affascinava questo corpo, appunto maestoso, stretto in un tutù rosa. Nasce questa immagine, e poi da questa immagine, come sempre accade, siamo un gruppo che lavora tanto di brainstorming e di, appunto, di dialogo a livello proprio autoriale, e quindi poi nasce la sua storia. Quindi nasce ufficialmente La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, che è una storia lunghissima, anche molto faticosa, perché noi, appunto, per la nostra formazione, per la nostra appunto carriera, per il nostro percorso, abbiamo partecipato a tantissimi bandi che si chiamano appunto Under 35, che appunto ci hanno dato la possibilità di dar vita e spazio ai nostri progetti. Quindi nasce nel lontanissimo 2020, vince il Roma Fringe Festival,
ah,
e poi subito dopo arriva il Covid,
e quindi tutto si ferma.
Tutto si ferma, però devo dire che lo spettacolo è stato talmente potente da continuare, appunto, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state, da continuare imperterrito, tanto che quest'anno torniamo a Milano ed è incredibile, perché in pochissimo tempo sold out.
A Capperi. Quindi non possiamo venirlo a rivedere. Aha.
Ma io mi invito sempre a tentare se qualche biglietto forse è rimasto, però ufficialmente è sold out. E
beh, siamo contenti
quindi,
per voi.
Sì, no, siamo contentissimi, perché abbiamo avuto la sensazione, appunto, che Milano ci aspettasse un pochino. Cioè, che c'è stato, insomma,
c'è stato un gran passaparola.
Un passaparola incredibile. Sì. Sì.
Allora, Alberto e Ludovica firmano la regia, in scena ci sono Alberto Gandolfo, Damiano Spitaleri e Federico Bizzarri, anche il testo è firmato da Alberto Fumagalli, però è proprio uno spettacolo che possedete tutti insieme. La vita di una famiglia contadina, a partire da questo figlio, diciamo così, così particolare, che quindi vuol danzare, e lo vediamo spesso in tutù, quasi in un atto, è uno spettacolo sospeso fra simbolo e concretezza.
Sì.
C'è molta concretezza nel linguaggio, che però a volte diventa surreale, così come anche l'azione è provocatoria ma morbida. Quindi in qualche modo è stato creato uno stile particolare, uno stile che mette in discussione ciò che il pubblico pensa di aver capito, ma senza violenza, senza portare a fondo un'aggressività. In qualche maniera poi finiamo per affezionarci subito a tutti i personaggi, anche se a volte sono terribili.
Esattamente, no? Anche sì, se magari sono lontanissimi dalle nostre posizioni, sì, ci rendiamo conto che ci si affeziona a tutti e tre, a tutta la famiglia. Sì.
E poi alla fine, insomma, questo desiderio di diventare un grande ballerino, nonostante un corpo che sembra fare a pugni con questo sogno, forse, insomma, potrebbe anche diventare qualcosa di più. Insomma, l'idea è che usciamo da un percorso comunque di sofferenza, insomma, di sofferenza emotiva con una speranza, il che mi sembra la cosa, insomma, anche più incoraggiante di tutto il lavoro.
Sì,
devo dire che è un disegno veramente
perfetto
dello spettacolo.
L'ho visto, cioè, nel senso...
non lo so, infatti.
Poi,
però,
teoricamente, insomma, sono anche un critico, quindi dovrei fare questo mestiere, cioè, per cui quello di raccontare un po' come sono gli spettacoli, però mi fa piacere che siate d'accordo.
No, sposiamo la
critica con quello che ho visto. Ecco, per cui davvero uno spettacolo da non perdere, lo perderete perché è sold out e quindi potevate muovervi prima e partecipare a Passaparola, ma ricordatevi, ve lo dico sempre, chiedete magari il giorno stesso se c'è stata qualche rinuncia, perché a volte può capitare che le persone prenotino ma non possano andare a vedere lo spettacolo, e così avreste certamente una possibilità in più. I cuori battono nelle uova. Allora, qui sono molto curiosa, non posso fare nessuno spoiler perché lo devo vedere anch'io. E quindi le uova sono le pance, e ci sono, insomma, donne panciute per evidenti motivi in scena, che sono tre giovani donne incinte che si confrontano, parlano fra loro come fanno spesso, e in questo caso evidentemente noi ci aspettiamo qualcosa di nuovo, insomma, di diverso dal solito nei loro
assolutamente. Mm. Credo che una delle cose più interessanti, lo dico proprio a livello di ricerca e poi appunto di traduzione drammaturgica di Alberto, era il tentativo di allontanare assolutamente la gravidanza dalla solita dall'atto di edulcorazione che viene fatto appunto attorno a questo tema. Mm. E quindi queste nostre donne diventano delle figure quasi mitologiche.
Sì, mitologiche direi che è il termine giusto, nel senso che in questo spettacolo il tentativo è quello di partire da questo nono mese, quindi questo situazione, quindi una condizione, nono mese di gravidanza, e raccontare anche appunto attraverso un percorso molto interessante di intervista a proprio delle giovani madri in attesa del loro primo genito, abbiamo insomma trovato una collezione di dichiarazioni, una collezione di assurdità che
di verità
anche molto crude, molto violente, che hanno insomma cucito proprio la drammaturgia e il percorso di questo spettacolo. È un atto, diciamo, questo nono mese, questo passaggio da questa forma, che è una forma appunto mitologica, una forma bellissima al tempo stesso durissima, è un po' questa grande pelle di serpente, questo cambiamento che ritenevamo potesse essere molto teatrale da raccontare nella sua appunto non totale candore. Ecco, è un bianco bello pesante quello che si vedrà nei cuori.
Allora, io ho visto un trailer, provo a farvelo ascoltare, anche se in realtà, insomma, non vi diremo molto con questo trailer, però io, insomma, ci provo. Allora, avete capito già dalla musica che certamente non c'è dell'edulcorazione, non è una maternità edulcorata. A proposito, le musiche?
Allora, le musiche, diciamo che faccio sempre una ricerca musicale, quello che abbiamo sentito adesso è Ezio Bosso.
Eh sì, mi pareva, infatti, noi lo conosciamo, conoscevamo bene.
Che appunto questo pezzo per noi rappresenta proprio una forma di nascita, ci racconta, sì, proprio nella sua evoluzione una forma di cambiamento, no? Perché appunto, come diceva Alberto, non è che si parla di gravidanza, noi usiamo la gravidanza come una grande metafora della vita, non intesa come nascita della vita, che contempla il cambiamento, che contempla anche la morte, e quindi per noi le scelte, e quindi è uno spettacolo che ci tengo a dire che riguarda tutti, mm-hmm. assolutamente.
Va bene, allora, tutto quello che potevamo dire ve l'abbiamo detto. La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza in Sala Fassbinder dal 13 al 15 maggio all'Elfo, ripeto, tutto esaurito, l'abbiamo detto più volte. I cuori battono nelle uova invece dal 16 al 18 maggio, sempre nell'ambito della rassegna Nuove Storie del Teatro dell'Elfo. Grazie ad Alberto Fumagalli, grazie a Ludovica D'Auria,
grazie
ai Mustache, e bentornati a Milano.
Grazie.
A presto.
A presto, grazie.
C'è l'ultima voce, l'ultimo ospite di questa puntata del Suggeritore in versione magazine, ma rigorosamente in diretta dagli studi di Radio Popolare. Per non strapparlo, insomma, alla sua vita più naturale della nostra, di milanesi, almeno per questa sera, abbiamo deciso di disturbarlo facendogli una telefonata a casa, dando noia alla sua famiglia, insomma, ma tanto lui ci vuole bene, quindi non credo se la sarà presa se lo chiamiamo alle 22:19 per parlare di una prossima data al Santeria. Massimiliano Loizzi, ciao.
Oh, ciao. Buonasera.
Abbiamo svegliato i bambini? No, tanto
quelli quando si addormentano è finita.
È vero, quello sì, i bambini hanno un sonno come il piombo. Allora, cosa succede in Santeria? Quando?
Ma allora è domenica 18 alle 20:30-21 in Santeria Toscana 31 e oggi effettivamente è l'unica sera in cui sono a casa, perché lo spettacolo sta girando tantissimo. Ieri ero a Genova, domani sono a Reggio e Correggio, quindi sono sempre in giro per fortuna, e arrivo finalmente a domenica, finalmente a Milano domenica, con questo spettacolo Fabule nuovo, un monologo sulla disparità di genere.
Beh, però siamo molto curiosi di sapere qualcosa di più di questo nuovo titolo di Massimiliano Loizzi, un nostro amico, quello che fa è sempre molto interessante. Dai, dici.
No, grazie. Amo sempre raccontare storie, mi piace raccontare le storie che riescano a raccontare a loro volta il mondo un po' per come lo vorremmo, un po' per come dovrebbe essere, insomma quel famoso altro mondo possibile. Mi sono domandato come un uomo maschio, eterosessuale, bianco e benestante, anche se insomma teatro, la parola benestante non si addice, ma in questo momento direi che associare la parola benestante in Italia non funziona molto, mi sono domandato come posso raccontare la parità di genere, e mi sono risposto che forse raccontando la storia delle favole, proprio dall'origine, dalla tradizione orale fino al mito, fino ad oggi, attraverso la storia delle favole nel tempo si può raccontare bene, secondo me, la condizione della donna nei secoli. E spoiler, non è cambiato granché, perché per quantunque le favole invece siano cambiate, perché da sempre abbiamo tracce della prima Cenerentola 1200 anni fa in Cina, si sono adattate ai tempi che vivono, riescono a raccontare sempre la condizione di una donna, e in queste fiabe, che sono ovviamente scritte da maschi, la donna è sempre o donzella da salvare oppure assassina e traditrice. Non c'è molto molto.
Oppure muore generalmente.
Oppure muore.
Sì, cioè qualcuna muore, no? Cioè
non sempre, sì.
Nelle opere, per esempio, muoiono sempre. Però quella è un'altra storia, insomma, non sono proprio favole. Sì, è vero. Oppure aspetta di essere svegliata da qualcuno, no?
Aspetta di essere svegliato qualcuno.
Di essere baciata.
La bacia senza consenso, o la possiede senza consenso mentre dorme. Le favole, Cenerentola o anche Biancaneve, a parte che raccontano di queste donne che hanno come unica aspirazione fare pulizia a castello, insomma, non sembra che a parte avere lo Swiffer.
O cucinare per i nani.
Sì. Che sono sette cromiri, se pensiamo a fermarci un attimo. Questi la mattina si svegliano all'alba cantando per andare a spaccare dietro in miniera e tornano al
mentre gli altri tentano di ottenere qualche straccio di diritto in più.
Invece nella versione che ho raccontato io al mio bimbo e alla mia bimba, Biancaneve è una fanciulla emancipata che è scappata da sola dal regno della matrigna fascista, ha raggiunto i nani partigiani attendisti in montagna, e poi con loro hanno sconfitto la matrigna, che è chiaramente metafora del governo attuale, e hanno
ma poi ne abbiamo italiana. Insomma c'è una lookalike della matrigna nel governo attuale, non si è ancora dimessa, nonostante, no? Somigliante, almeno.
Anche il ministro della cultura assomiglia a molti dei protagonisti, anzi antagonisti delle fiabe.
È vero.
Ho scoperto che è proprio nella natura stessa delle favole adattarsi, cambiarsi. Io dico dall'origine della tradizione orale, perché da lì vengono tutte le fiabe, ovviamente. Ma poi le ritroviamo in Basile nel 1600, in Chaspero nel 700, nei Grimm nell'800, e cambiano di volta in volta, si adattano ai tempi che vivono e raccontano una storia diversa. E quindi forse mi sono detto e chiesto che forse è ora di cambiare anche noi le favole, e raccontare ai bambini e bambine delle storie che raccontano un altro mondo, proprio per cominciare da lì, dal principio.
Quante favole hai preso in considerazione?
Allora, la Sirenetta è necessaria per la regola, perché Andersen è l'unico che se l'ha inventata di sana pianta, senza rifarsi la tradizione orale. E poi la Sirenetta è famosa per il fatto, lo scandalo del che hanno fatto nel live action un'attrice nera, e quindi si sono scatenate tutte le polemiche. Chi dice che le sirene non possono essere nere perché negli abissi non raggiungendo il sole non si sviluppa la melanina. Quindi c'è chi ha detto questa cosa riguardo le sirene, senza dimenticare che sott'acqua non si respira, quindi in realtà parliamo di sirene che non esistono. Il Cappuccetto Rosso, Biancaneve, La Bella Addormentata nel Bosco, mm-hmm. Capuccetto Rosso, insomma, è proprio l'archetipo, il capostipite, e La Bella Addormentata nel Bosco, che ho appena detto, e c'è una terza che è La Sirenetta, no, sono quelle su cui mi concentro, poi che racconto.
E Capuccetto Rosso, nella tua versione, puoi dirci qualcosa dell'aggiornamento senza...
Ma della mia versione, innanzitutto della versione originale, nella versione orale, Capuccetto Rosso viene sbranato da lui, c'è poche storie, sì. La morale di Charles Perrault è terribile, perché la morale di Charles Perrault alla fine... sostanzialmente
che non devi dare retta al lupo e che quindi sono fatti tuoi se poi ti mangia.
Sì, care bambine, restate a casa.
Esatto.
Insomma, chiaramente Perrault è un antenato di Gianbruno.
Certo, assolutamente.
Nella versione che auspico io è che alla fine Capuccetto Rosso possa uscire di casa da sola, senza sto cazzo di cappuccetto, insomma, vestirsi un po' come pare, poter andare in giro e amare chi vuole, come vuole, quando vuole, vestirsi come le pare, senza doversi stare a preoccupare del lupo, sperando che il lupo un giorno possa tornare ad essere quel fiero animale che è, che non sbrana le ragazzine. Ma io mi auguro anche che, nonostante saranno passati secoli, Capuccetto Rosso prenda comunque a calcio nel culo il lupo, perché i suoi nonni gli hanno fatta passare di cotte e di crude. E soprattutto mi rifaccio a un bellissimo murales che c'è nella metropolitana di Londra, che dice: non proteggete le vostre figlie, educate i vostri figli.
Certo, infatti è una delle frasi che sono state riprese anche in Italia tante volte. E...
faccio riferimento a un episodio terribile di cronaca del 2015, quando era stata stuprata una ragazza molto giovane di 15 anni a Roma, e poi la sentenza finale accusare comunque ovviamente i suoi carnefici, però le parole della sentenza finale lasciano sottintendere che la ragazza dice la... era vestita in modo succinto ed era da sola dopo la mezzanotte, pur essendo minorenne.
E quindi
nella narrazione che si fa, anche quando raccontano tutti i maggiori quotidiani, insomma la stampa nazionale, nella narrazione che si fa non si dice mai, si suole sempre dire la donna è stata stuprata, il nome della donna legato alla violenza subita. Non si dice mai quell'uomo ha commesso quel crimine, quell'uomo ha violentato la donna. È sempre al passivo la narrazione che facciamo della violenza, dei femminicidi, che sono sempre commessi per eccesso d'amore.
Giusto.
Quindi c'è sempre questa narrazione un po' che sottintende
una sottomissione. Ecco, allora, ci fa molto piacere che Massimiliano Loizzi abbia deciso, insomma, di scompigliare le favole anche per raccontarle ai suoi bambini, insomma, in una maniera differente. Allora, se volete vedere, dunque, una delle prime possibilità per vedere questo nuovo monologo sulla disparità di genere, che si chiama Fabule, al Santeria Toscana 31, domenica prossima alle 20:30, il 18 di maggio. E poi noi speriamo di vederlo presto anche altrove, spesso.
Ah, spero sì.
Allora, grazie Massimiliano Loizzi, buona serata a te e buonanotte ai tuoi bambini, noi ci risentiamo presto, grazie, ciao ciao. Ciao.
Buona fortuna.
Ed eccoci allora, siamo alla fine di questa puntata del Suggeritore Magazine, live dagli studi di Radio Popolare con tanti ospiti che ancora ringrazio. Abbiamo parlato di Arrusi, che debutta il prossimo 20 di maggio al Teatro Filodrammatici, abbiamo parlato dei due spettacoli di Le Moustache che saranno in scena questa settimana al Teatro Elfo Puccini e poi della serata al Santeria Toscana del 18 di maggio dell'ultimo spettacolo di Massimiliano Loizzi, Fabule. Noi torniamo lunedì prossimo, adesso le notizie di Radio Popolare, a risentirci da Ira Rubini, ciao ciao!